L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 2, febbraio 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora chiocciola uici.it lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996 numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Ransom Riggs, La conferenza degli Imbrine, romanzo di fantasia. Rick Riordan, Il sangue dell'Olimpo, libri per ragazzi. Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo, tutte le poesie. Poesia. Thomas Stearns Eliot, La terra desolata e altre poesie. Poesia. Nino Di Matteo e Saverio Lodato, I nemici della giustizia, inchieste, interviste. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. 98478. Cristina Stillitano. Cuore di passero alla morte. Edizioni Independently Published. Genere romanzo poliziesco. Durata 984 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Roma, maggio 1953. La contessa Rossi Marcovaldi viene trovata uccisa con una lancia nel petto. È il primo di una serie di omicidi che sconvolgeranno la nobiltà della capitale. Per ogni vittima una sola traccia, una carta da poker. Agostino Clodoveo è un commissario dei noartri. Parla col fantasma della moglie, trangugia caffè latte e sembra sempre impacciato. Ma è lui a raccogliere la sfida del giocatore. La partita è una corsa contro il tempo. Cristina Stilitano, 41 anni, laureata con lode in scienze politiche e giornalista professionista, ha lavorato all'AGI. Ha pubblicato con Vita e pensiero Gianelli, Dal sogno di un francescano all'ospedale del futuro.
98478. Mario Lavezzi e la vita bussò. Edizioni Morellini. Genere diari. Durata 276 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
A metà anni 60 scrive il suo primo successo, Il primo giorno di primavera portato alla ribalta dai Dick Dick, e da allora inizia una carriera che attraversa tutte le figure del musicista. Fa parte del gruppo beat Primo Camaleonti. Sull'ondata hippie fonda i Flora Fauna Cemento. Poi cavalca la musica prog con Il Volo, il primo, quello originale, supergruppo formato da alcuni tra i migliori musicisti italiani. Suona e lavora con Lucio Battisti. Poi intraprende la carriera solista, affiancandola a quella di produttore. Tra gli altri cura gli album di successo di Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Marcella Bella, Ornella Vanoni, Alexia. Attraverso ricordi, racconti, aneddoti e ritratti dei protagonisti, Mario Lavezzi racconta la sua carriera. Luca Pollini, giornalista e autore, cresce e si forma nella Milano degli anni 70. Ha scritto reading teatrali e una dozzina di saggi di storia contemporanea. Per Morellini Editore ha pubblicato Immortali, storia e gloria di oggetti leggendari, 2016. Ordine Compagni, storie, cronache e leggende dei servizi d'ordine, 2018. E con Giorgio Maimone, Oggetti smarriti, piccolo catalogo delle cose perdute, 2019. Storico del costume, cura il sito www.retrovisore.net. Ha scritto dappertutto, anche sui muri, musicalmente onnivoro, crede nel rock e rimpiange il Parco Lambro, inteso come festival.
98531. Roberto Olivi, La casa delle emozioni. Edizioni La nave di Teseo. Genere informatica. Durata 181 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
A partire da una straordinaria storia di successo, il lancio dello spazio di innovazione e incontro House of BMW, Roberto Olivi guida il lettore attraverso i nuovi approcci al marketing che caratterizzano una grande azienda. Viviamo infatti in un'era esponenziale, in un mondo dove l'accelerazione tecnologica e la velocità delle trasformazioni non hanno paragoni con quanto avvenuto nei decenni precedenti. L'uomo è abituato a progressi misurati sul metro, quello con il quale si controlla la crescita di un bambino. L'era esponenziale ci pone invece di fronte a cambiamenti repentini che propongono forme di esperienza completamente inedite. Immersi in un ecosistema digitale che scandisce la nostra quotidianità, non possiamo tuttavia rinunciare ai momenti di relazione come gli anni recenti hanno mostrato. In questo mondo accelerato e iperconnesso, il contatto umano e i momenti di condivisione sono tornati a essere centrali e determinanti. La Casa delle Emozioni raccoglie testimonianze e visioni di addetti ai lavori ed esperti per raccontare la necessità di un nuovo umanesimo che sappia unire il valore sociale alla tecnologia. Roberto Olivi, laureato in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Milano, è direttore delle relazioni istituzionali e comunicazioni di BMW Italia, giornalista TEDx, speaker e docente del Master di Media Relations Almed presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
98540. Teping Chen, Terra dei grandi numeri. Edizione Racconti. Genere romanzo. Durata 420 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
È un normale giorno di mercato, quando in un villaggio anonimo e millenario irrompe il kiguo. Un frutto dolcissimo, che prima delizia tutti infondendo ottimismo e poi listerazia, facendo riemergere i drammi e le bugie di un passato collettivo mai davvero espiato. Come quello di Baje, che in fuga da un ex tossico prova a rifarsi una vita in una città dove i bollettini quotidiani esortano al buon umore mentre i contestatori vengono fatti sparire. Nella nuova Cina il riscatto sembra mescolarsi inevitabilmente all'illusione, soprattutto personale. Cao Cao si arrabatta fra gli scarti del paese per costruire una macchina volante e ingraziarsi finalmente un disinteressato funzionario del Partito Comunista. Zhu Feng punta tutto sugli indici del mercato azionario, smarrando se stesso. Sono parabole individuali di un popolo proverbialmente compatto e contraddittorio, come i pendolari della stazione di Gubeiku, costretti da un guasto alla linea a ridefinire una società in miniatura, in cui alla libertà vengono preferite la disciplina e le promesse di un'intera nazione. Al cuore di questi 10 racconti ci sono personaggi teneri, bizzarri, talvolta inquietanti e spesso molto soli, persi nei grandi numeri della loro terra e forse uniti da un analito di rivalsa, che non è solo economica o sociale, ma riguarda lo scarto tra generazioni, il tentativo di costruirsi un'identità fra ingerenze governative e nuovi modelli culturali, come a voler trovare il centro di una condizione esistenziale che appare sempre in bilico. Alternando favole cupe a storie più realistiche e taglienti, Teping Chen ci restituisce un ritratto della Cina e della diaspora negli Stati Uniti. Teping Chen, TEPING CHEN, è cresciuta a Auckland e per anni è stata corrispondente da Hong Kong a Beijing per il Wall Street Journal. I racconti di Terra dei grandi numeri sono apparsi su The New Yorker, Granta, Guernica, Teen House e The Atlantic. Oggi vive a Filadelfia.
98543.
Muori Sansone con tutti i Filistei.
98545. Franco Cardini, Gad Lerner. Gaza, edizioni Feltrinelli. Genere storia. Durata 483 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
È a Gaza che la Bibbia colloca il celebre episodio in cui il guerriero ebreo perde la vita tra le macerie insieme ai nemici, il popolo dei Filistei che dà il nome alla Palestina moderna. È da Gaza che il 7 ottobre 2023 hanno sconfinato le milizie di Hamas per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah.
e sugli abitanti di Gaza che il governo Netanyahu ha scatenato una sanguinosa offensiva militare con il risultato di screditare la reputazione di Israele e isolarlo come mai prima d'ora. Gaza, insomma, oltre che un luogo, è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale. Gad Lerner si misura con il fanatismo identitario che ha contagiato i due popoli in guerra. Da ebreo, per il quale Israele ha significato salvezza, deve fare i conti con l'esclusivismo e il tribalismo della destra sionista. Le spaccature della società israeliana, il rinchiudersi in se stesse delle comunità ebraiche della diaspora, che si sentono incomprese e lanciano accuse di antisemitismo a chi solidarizza con i palestinesi, lo riportano alle domande cruciali che già si poneva Primo Levi. Che futuro può avere questo Israele? Che funzione può esercitare il filone ebraico della tolleranza? Un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni. Gad Lerner, G-A-D-L-E-R-N-E-R, è nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica e a soli 3 anni si è dovuto trasferire a Milano. Come giornalista ha lavorato nelle principali testate italiane da inviato o con ruoli di direzione. Ha ideato e condotto vari programmi di informazione televisiva alla RAI, la 7 e la F. Ha diretto il TG1. Ora scrive su Il Fatto Quotidiano e Nigrizia. Con Feltrinelli ha pubblicato Operai 1988-2010, Tu sei un bastardo contro l'abuso delle identità 2005, Scintille 2009, Concetta, una storia operaia, 2017, L'Infedele, 2020.
98545. Franco Di Mare, Le parole per dirlo. Edizioni SEM. Genere politica. Durata 191 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
La guerra è la malattia del mondo. Appena scoppia, è causa immediata di dolori infiniti, disastri, morte. Ma le guerre continuano a mietere vittime anche dopo che finiscono. Ne è un tragico esempio la sindrome dei Balcani, la lunga serie di malattie provocate dall'esposizione ai proiettili con uranio impoverito o dall'inalazione di particelle d'amianto rilasciate nell'aria in seguito alla distruzione di palazzi e complessi industriali. È accaduto durante i conflitti esplosi in ex Jugoslavia e Kosovo. Piccole particelle infinitesimali, invisibili agli occhi, che una volta entrate nel corpo di soldati, civili e persino reporter, non lasciano scampo. A distanza di molti anni si ripresentano quasi fossero un prolungamento dell'orrore bellico e colpiscono. Proprio come è successo all'autore del libro che stringete tra le mani. In questo breve ma densissimo volume, Franco Di Mare passa in rassegna parole chiave quali assenza, memoria, resilienza, amore, storia. E nel farlo affianca alle riflessioni la potenza del racconto, nutrito dalle emblematiche vicende a cui ha assistito sul campo nei tanti anni da inviato. Vicende che lo hanno segnato e adesso riecheggiano nella battaglia contro il male dentro di lui. Le parole per dirlo raccoglie il vissuto di chi ha attraversato la storia, mentre questa scriveva le sue pagine più dure. Franco Di Mare è giornalista, conduttore televisivo e scrittore. Da inviato ha attraversato e raccontato l'orrore di guerre e colpi di Stato in tutto il mondo, dall'Africa all'America centrale, passando per l'ex Jugoslavia, territorio più tragicamente esplorato nel corso della sua carriera da reporter. fino a ritrovarsi insidiato anche lui, insieme a soldati e civili, dalle fatali scorie di quel conflitto. Ha pubblicato, tra gli altri, Barnaba il Mago, 2018, Il Teorema del Babà, 2015, Il Caffè dei Miracoli, 2015, Il Paradiso dei Diavoli, 2012, Il Cecchino e la Bambina, 2009, e Non chiedere perché, 2011.
98550. Paolo Maurensig, L'ombra e la meridiana. Edizioni Teoria. Genere romanzo. Durata 173 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Un fotografo intento a immortalare ogni dettaglio con la sua macchina fotografica è un soggetto d'elezione. Il vecchio Eugenio, un uomo prossimo alla morte. Eugenio è immobilizzato sulla sedia a rotelle, non è ormai più in grado di comunicare nulla. Eppure ogni sua espressione viene documentata attraverso l'attenta pellicola dell'io narrante. Naturalmente esiste un legame misterioso tra questi due protagonisti, entrambi ospiti della locanda Al Cigno, e il tutto viene svelato attraverso brandelli di descrizioni che sembrano esse stesse fotografie di vita. Paolo Maurensig, Maurensig, è nato a Gorizia nel 1943 e vive a Udine. Ha esordito nel 1993 con La variante di Lunenburg a Delfi, che è stato un grande successo internazionale. Con Mondadori ha pubblicato, nel 1996, Canone inverso, da cui è stato tratto un film diretto da Ricky Tognazzi, poi Venere lesa, 1998, Il guardiano dei sogni, 2003, L'arcangelo degli scacchi, 2013. Nel 2015 è uscito per Adelphi, Teoria delle ombre, premio Bagutta. Nel 2018, Il diavolo nel...
98569. Giuseppe Cruciani, Via Crux, Edizioni Cairo, genere linguistica, durata 266 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
L'egoismo è il motore del mondo. Senza l'egoismo per la propria famiglia, senza l'egoismo per i propri interessi economici, senza l'egoismo che ogni giorno pratichiamo, non ci sarebbero sviluppo e progresso. Diffidate dei buoni samaritani che dicono di agire per il bene comune. Sono spesso degli impostori. Partendo da questo assunto, Giuseppe Cruciani, da sempre voce di rottura fuori dal coro, conduce la sua battaglia contro il politically correct, imperante, che a suo dire sta avvelenando la società di oggi. Un vero e proprio manifesto libertario che affronta temi di grande attualità, la cultura della cancellazione e l'inclusione, le parole proibite, la dittatura LGBT, il nuovo femminismo, l'immigrazione, l'ambientalismo estremo, la prostituzione. Perché il politicamente corretto rappresenta il nemico assoluto della libertà di espressione, una gabbia all'interno della quale rischia di morire la creatività, ma soprattutto l'individualità. E l'ossessione di non ferire nessuno finisce col renderci tutti uguali e falsi, inquinando l'autenticità e la spontaneità dei rapporti umani. Da qui la sua lotta in nome del diritto inviolabile di ciascuno di dire ciò che pensa senza che quel qualcun altro stabilisca quello che si deve dire, come si deve dire e quello che non si può dire.
con il solo obiettivo di essere ascoltato e senza la minima intenzione di fare il guru o il predicatore. Solo per opporsi a chi, esercitando il controllo sulle parole, vuole controllare anche le nostre vite, perché le parole sono libertà, e cercare di reprimerle, provare a modificarle, punire chi non si adegua, è una forma di tirannia, una forma di totalitarismo. Giuseppe Cruciani, classe 1966, è un giornalista, opinionista televisivo e scrittore. La sua grande passione è la radio e ha creato insieme a David Parenzo il programma cult La Zanzara. Dopo la laurea in scienze politiche, comincia la sua carriera in un giornale locale gestito dalla PDS e poi a Radio Radicale, collaborando successivamente con L'Indipendente, Il Tempo, Liberal e Il Foglio. Ha lavorato anche come redattore in Francia per la televisione Euronews e nel 2000 arriva a Radio 24, l'emittente del Sole 24 Ore. Abita a Milano da un quarto di secolo, segue ossessivamente il calcio, passa le notti a guardare il football americano e ama la montagna ma solo d'estate.
98572. Lisa Jane Smith, L'anima nera, Il diario del vampiro, volume 7. Edizioni Newton Compton, genere romanzo di fantascienza. Durata 502 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
A Fells Church le cose non sono mai come sembrano. La verità è sempre ammantata di mistero. E anche le più consolidate certezze possono crollare sotto i colpi dell'amore, della passione e della vendetta. Elena, contesa dai due fratelli vampiri, è tornata dal mondo dei morti con nuovi, incredibili poteri. Stefan è scomparso e adesso Damon, il vampiro malvagio, ha campo libero. Ora che la creatura che lo possedeva è stata sconfitta, e il fratello non può più frapporsi tra lui ed Elena, sembra che il suo trionfo sia vicino. Ma tutto può cambiare se anche il più crudele dei vampiri si scopre capace di piangere e rivela dei sentimenti che non credeva di poter provare. Dubbi che non hanno risposta, normali ragazze che trovano nel loro animo la forza di combattere le battaglie più spaventose. Amicizie che confinano pericolosamente con la passione. Il bene e il male sono sempre più simili tra loro e il volto del vero amore, per Elena, è celato da una fitta nebbia. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
98582. Lisa Jane Smith, L'ombra del male, Il diario del vampiro, volume 8. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo di fantascienza. Durata 468 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Dopo mille battaglie, anni di scontri e rivalità, qualcosa sta cambiando. Nell'eterna lotta tra Damon e Stefan, i due fratelli vampiro sono ancora innamorati di Elena, ma Stefan è stato rapito e confinato nella dimensione oscura. Rinchiuso in una cella buia, imprigionato in un mondo ostile e crudele, Solo il ricordo del suo amore gli permette di sopravvivere. Elena è disposta a tutto pur di salvarlo, e al suo fianco c'è anche Damon, finalmente libero dal peso del suo passato. Elena e Damon devono affrontare i Kitsune, i nemici di sempre, e sconfiggere le folli, potenti creature che ostacolano la loro missione nella dimensione oscura. Vampiri sadici, mercanti di schiavi, diaboliche mutanti. Ma la passione che lega Elena a Damon, l'attrazione che la spinge inesorabilmente tra le sue braccia, rischia di farle dimenticare Stefan. Il momento decisivo si avvicina. Tutti devono scegliere da che parte stare. La ragazza deve capire finalmente cosa vuole il suo cuore, e Damon, dopo aver imparato a piangere e ad amare come un umano, deve portare a termine la sua trasformazione. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
98583. Lisa Jane Smith. Mezzanotte. Il diario del vampiro, volume 9. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo di fantascienza. Durata 446 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Con l'aiuto del tenebroso e affascinante Damon, Elena è riuscita a salvare il suo amore, Stefan, e a portarlo via dall'inferno, la dimensione oscura. Ma nessuno dei due fratelli vampiri è uscito illeso da questa terribile esperienza. Stefan è debole dopo la lunga prigionia e ha bisogno di molto sangue, più di quello che Elena può dargli, e Damon, a causa di un potente incantesimo, è diventato umano. Disperato, è disposto a tutto pur di tornare a essere un vampiro, perfino a scendere ancora una volta nei terrificanti abissi della dimensione oscura. Né suo fratello, né Elena, la donna della sua vita, potranno far nulla. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
98584. Alessandro Mamoli, Michele Pettene. Basketball Journey, edizioni Rizzoli. Genere sport. Durata 569 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Partendo da Springfield nel Massachusetts, la culla di quel gioco inventato nel 1891 da James Naismith in una fredda notte d'inverno, Alessandro Mamoli e Michele Pettene si sono lanciati in un lungo viaggio on the road costellato di luoghi leggendari e protagonisti unici con un semplice filo conduttore, l'amore per il basket. Tra punti di viaggio, migliaia di chilometri in macchina, dialoghi con personaggi di culto come Greg Downer, allenatore della squadra liceale di Kobe Bryant, i due autori hanno ricostruito alcune memorabili storie scoprendo un nuovo modo di raccontare lo spirito degli USA. Attraverso l'incredibile epopea, di un gioco nato sui campetti e assurto alla gloria stellare dell'NBA. Ma questo, più che un libro sull'NBA e le sue star, è un vero e proprio tributo all'essenza di questa nazione, un elogio alla sua epica sportiva e alla sua passione genuina, un ritorno alle piccole grandi cattedrali cestistiche americane dove questo gioco è divenuto immortale, fino al cuore degli Stati Uniti, in Kansas, a Lawrence. Alessandro Mamoli, Ro, 1973, ex cestista nell'Olimpia Milano di Mike D'Antoni ed ex allenatore di squadre giovanili di basket, è oggi giornalista. Dal 2004 è conduttore TV per Sky Sport. Ha seguito sul posto 7 finali NBA e 4 Final Four NCAA. È stato coautore del bestseller di Marco Bellinelli, Poker Face, 2015. Michele Pettene, Cerea, 1986, giornalista e consulente aziendale, si occupa di cinema, pallacanestro e rock, collabora con Sky Sport e scrive per Esquire Italia, L'ultimo uomo. Ha scritto anche per Rivista Ufficiale NBA e GQ.
98603. Blake Crouch, Dark Matter, edizioni Fanucci, genere romanzo poliziesco, durata 623 minuti, lettura di Pachito Catanzaro.
Jason Dessen, un ex meccanico quantistico, è un professore universitario di fisica che vive a Chicago con la moglie Daniela e il figlio Charlie. Un giorno viene rapito e drogato. «Sei soddisfatto della tua vita?» Sono le ultime parole che sente pronunciare prima che il suo rapitore lo colpisca tanto forte da fargli perdere i sensi e di risvegliarsi legato a una barella. Si rende conto di essere circondato da persone che indossano tute di protezione chimica e un uomo a lui sconosciuto gli sorride dicendo: «Bentornato, amico!» Nel mondo in cui si ritrova, la vita è diversa da quella che ha sempre conosciuto. Sua moglie non è sua moglie, suo figlio non è mai nato, e lui non è un semplice professore di fisica, ma un genio ammirato da tutti perché ha realizzato qualcosa di grandioso, qualcosa di impossibile. Tuttavia, un atroce dubbio lo assale. Quale dei due mondi è un sogno? E se la vita che ricorda è reale, come può tornare dalla sua famiglia? Per trovare le risposte dovrà intraprendere un viaggio straordinario e spaventoso che lo costringerà ad affrontare la parte più oscura di se stesso, senza potersi fidare di niente e di nessuno, nemmeno della materia che lo circonda. Dark Matter è un thriller di fantascienza che non smette di sorprendere. Blake Crouch. B-L-A-K-E. C-R-O-U-C-H. È autore e sceneggiatore. Ha scritto diversi romanzi, tra cui Dark Matter, qui riproposto in una nuova edizione, da cui è stata tratta una serie ora trasmessa su Apple TV Plus. Ha firmato inoltre la trilogia di Wainward Pines, che dopo il notevole successo a livello internazionale è diventata una serie TV prodotta dalla Fox. Dopo Recursion, Falsa Memoria, 2020, presto una serie Netflix prodotta da Sonda Rhimes, Upgrade, 2023, è il suo secondo romanzo a essere pubblicato da Fanucci Editore e un'altra opera dell'autore destinata a diventare un film. Attualmente in produzione presso la Amblin Partners di Steven Spielberg. Crouch è inoltre tra i creatori della serie televisiva Good Behavior per la TNT.
98604. 98606. Giorgio Faletti. Io sono Dio. Edizioni Baldini Castoldi Dalai. Genere romanzo poliziesco. Durata 917 minuti. Lettura di Pachito Catanzaro.
Non c'è morbosità apparente dietro le azioni del serial killer che tiene in scacco la città di New York. Non sceglie le vittime seguendo complicati percorsi mentali. Non le guarda negli occhi a una mentre muoiono, anche perché non avrebbe abbastanza occhi per farlo. Una giovane detective che nasconde i propri drammi personali dietro a una solida immagine e un fotoreporter con un passato discutibile da farsi perdonare sono l'unica speranza di poter fermare uno psicopatico che nemmeno rivendica le proprie azioni. Un uomo che sta compiendo una vendetta terribile per un dolore che affonda le radici in una delle più grandi tragedie americane. Giorgio Faletti, 1950-2014. È stato attore, compositore, cantante e comico. Ha esordito nel mondo della narrativa con Io uccido, che in Italia ha venduto oltre 5 milioni di copie ed è stato tradotto in tutte le principali lingue del mondo. Uno straordinario successo, confermato con Niente di vero tranne gli occhi, Fuori da un evidente destino, Pochi inutili nascondigli, Io sono Dio, Appunti di un venditore di donne, Tre atti e due tempi, Da quando a ora, La piuma, L'ultimo giorno di sole, L'ospite. Presso la nave di Teseo sono usciti La ricetta della mamma, La ragazza che guardava l'acqua, Graffiti, Physique du Roll.
98606. Roberto Chiarini, Elena Pala. Librixia, Il domani è un libro aperto. Edizioni La Compagnia della Stampa Massetti Rodella. Genere storia. Durata 299 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
La Fiera del Libro di Brescia rappresenta da quasi 100 anni un evento imperdibile per tutti gli appassionati di lettura italiani e non solo. Ma la manifestazione è molto di più. Nel suo secolo di storia ha attraversato epoche, costumi, mode e vicende del nostro paese. Attraverso questo libro, che narra la storia della manifestazione fin dai suoi albori, nel 1927, quando ancora veniva chiamata Fiera del Libro, e la necessità più impellente era la lotta all'analfabetismo, che in Italia colpiva allora una percentuale rilevante della popolazione italiana, passando per gli anni 30 i suoi tumulti, proseguendo attraverso gli anni del miracolo economico e quelli di piombo, fino ai giorni nostri. In questo affascinante viaggio attraverso i libri scopriamo gli interessi, le passioni, i cambiamenti che il popolo italiano ha vissuto e come li ha vissuti. L'importanza di eventi come questo, che spingono i più giovani a comprendere la bellezza e l'importanza della lettura, in un'epoca dominata dai social media, diventa sempre maggiore. Sono quindi convinta che, come è stato per me, questo libro accompagnerà i suoi lettori in questo intrigante viaggio attraverso la storia della cultura letteraria italiana, spingendoli ad appassionarsi ad un tema che merita di essere conosciuto, approfondito e valorizzato sempre di più. Roberto Chiarini, già professore ordinario di storia contemporanea all'Università Statale di Milano, è attualmente presidente del Centro Studi sulla RSI di Salò. Ultima pubblicazione. Storia dell'antipolitica dall'unità ad oggi. Perché gli italiani considerano i politici una casta. Rubettino, Soveria, Mannelli, 2021. Elena Pala, storica. È ricercatrice all'Università Statale di Milano e presso il Centro Studi sulla RSI di Salò. I suoi interessi di studio spaziano dal fascismo alla storia d'impresa e della cultura materiale. Ultima pubblicazione: Ogni casa senza libro è come una spelonca. 1927-1937. La festa nazionale del libro. Il caso di Brescia. La compagnia della stampa Massetti Rodella.
98624. Joe R. Lansdale, Bad Chili, quarto libro del ciclo Happ and Leonard, edizioni One, genere romanzo poliziesco, durata 426 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Dopo mesi di lavoro su una piattaforma petrolifera, Up Collins è tornato a casa, determinato a cambiare vita. L'amico di sempre, Leonard Pine, è invece intristito per la fine della sua relazione con l'amatore Hull. I guai veri e propri cominciano subito dopo. Un biker locale, soprannominato Cazzo di Cavallo, è trovato morto e Leonard pare coinvolto nell'omicidio. Tanto per non smentirsi, gli sbirri brancolano nel buio. Per aiutare l'amico, Up non solo infrange la legge, la calpesta brutalmente. Tutto questo mentre perde la testa per Brett Sawyer, un'infermiera con un passato da dimenticare e due bellissime gambe. E i cadaveri continuano a saltar fuori nei posti più impensati. Infine, ci sarebbe da chiarire la posizione di King Arthur, il re del Cili, che pare coinvolto in un mare di attività, lecite o illecite. Di Joe R. Lansdale è in audio pubblicato La notte del drive-in, Il mambo degli orsi, Bad Chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Tramonto e polvere, Capitani oltraggiosi, In un tempo freddo e oscuro, Mucho Mojo, Una stagione selvaggia, La notte del drive-in 3, Cielo di sabbia, Acqua buia, Drive-in, la trilogia. Una coppia perfetta, Notizie dalle tenebre, La foresta, Up e Leonard, Honky Tonk Samurai, Up e Leonard 2, Paradise Sky, Io sono Dot, Bastardi in salsa rossa, L'ultima caccia, Il sorriso di Jack Rabbit, Up e Leonard sangue e limonata, In fondo alla palude, Sotto un cielo cremisi, Elefante a sorpresa, Devil Red.
98658. Joe R. Lansdale, Atto d'amore, edizioni Einaudi, genere romanzo poliziesco, durata 341 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
Il primo romanzo di Joe R. Lansdale, il ritratto di un serial killer sadico e narcisista e di un poliziotto disposto a tutto pur di fermarlo e salvare la sua famiglia. Due ossessioni tanto distanti quanto terribilmente vicine. Le strade di Houston degli anni Ottanta sono pericolose e capita spesso che da dietro qualche cassonetto spunti un cadavere, come quello di Bella Louise, una prostituta piuttosto nota in giro. Le indagini sull'omicidio vengono affidate al tenente Marvin Hanson, che prende subito a cuore il caso, perché c'è qualcosa di strano dietro quell'omicidio, qualcosa che fa pensare non sia l'ultimo. c'è una ferocia tutta particolare che un cronista locale, Philip Barlow, documenta morbosamente sulle pagine dello Houston Bugle, soprannominando l'assassino il macellaio. E il macellaio, esaltato dall'attenzione mediatica, continua a colpire, sempre più spietato, sempre più perverso. Hanson studia il suo metodo, profila un identikit ed è convinto che il colpevole sia un collega del quinto dipartimento, il più corrotto e marcio della città. Di Joe R. Lansdale è in audio pubblicato La notte del drive-in, Il mambo degli orsi, Bad Chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Tramonto e polvere, Capitani oltraggiosi, In un tempo freddo e oscuro, Mucho Mojo, Una stagione selvaggia, La notte del drive-in 3, Cielo di sabbia, Acqua buia, Drive-in, La trilogia, Una coppia perfetta, Notizie dalle tenebre, La foresta, Apple Leonard, Honky Tonk Samurai, Apple Leonard 2, Paradise Sky, Io sono Dot, Bastardi in salsa rossa, L'ultima caccia, Il sorriso di Jack Rabbit, Apple Leonard sangue e limonata, In fondo alla palude, Sotto un cielo cremisi, Elefante a sorpresa, Devil Red.
98659. Joe R. Lansdale, Rumble Tumble, quinto libro del ciclo Happen Leonard, edizioni Einaudi, genere romanzo poliziesco, durata 350 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
App bianco, malinconico, intellettuale e vota per i democratici. Leonard è un nero gay, va pazzo per il folk, è un po' manesco e vota per i repubblicani. Sono amici e hanno in comune uno spiccato senso di giustizia e una capacità senza pari di andarsi a mettere nei guai. Dopo l'uragano che gli ha distrutto casa, App si è trasferito da Leonard. La convivenza dei due non è facile, tanto più che App medita di andare a stare con la sua nuova fidanzata, la bella Brett, ma non si decide mai. Ed è proprio Brett a dare il via alla nuova avventura. Viene avvicinata da un nano cerimonioso e un suo losco compare che le chiedono $500 in cambio di informazioni sulla figlia, Tilly. Lei va ad incontrarli con App e scopre che Tilly è a Oklahoma e vorrebbe fuggire dal bordello dove è rinchiusa. Con l'aiuto di Leonard, App si procura le armi da un personaggio orrendo che cattura gli armadilli per fare tiro al bersaglio. Tilly però non è più in Oklahoma, è stata trasferita in Messico, in quella che viene definita la base ricreativa di una feroce banda di fuorilegge. Un romanzo del miglior Lansdale, avvincente dalla prima all'ultima pagina, interpretato da un'incredibile varietà di personaggi fra i quali non mancano un indiano cocainomane e un ex bandito diventato prete. Una storia che strappa risate senza mai far venir meno la tensione che fissa gli avvenimenti in un incubo impossibile da dimenticare. Joe R. Lansdale, nato e cresciuto in Texas, viene considerato il più brillante scrittore di genere dell'ultima generazione, capace di scrivere indifferentemente horror, fantascienza, western e noir.
98661. Joe R. Lansdale, Hap Leonard e il mistero del Bibliobus, edizioni Fanucci, genere racconti, novelle, durata 79 minuti, lettura di Edoardo Camponeschi.
In questa storia nuova di zecca, una giornata di pesca finisce per far scoprire ad Hap Leonard la più inverosimile delle storie, il Bibliobus Rolling Literature, una libreria itinerante. Pilastro delle comunità rurali afroamericane nel Texas occidentale, lo scuolabus ristrutturato è scomparso da molti anni, insieme alla sua autista, Harriet Udaley, alias Udo Harry, riapparendo giusto in tempo per scontrarsi con il pick-up di Leonard. Al volante c'era un ragazzo di 12 anni che non è sopravvissuto all'incidente. Stava chiaramente guidando, spaventato a morte, ma da chi stava scappando e com'è finito al posto di guida di una libreria mobile sparita da anni? Joe R. Lansdale, 1951, Gladewater, Texas, è uno scrittore statunitense. Versatile e prolifico, si è cimentato in avvincenti trami di genere, western, noir, thriller, fantascienza, rinnovandole con uno spiccato gusto pulp nella scelta di elementi grotteschi e di un linguaggio triviale e irriverente. La sua vena migliore si esprime nella capacità di penetrare l'atmosfera del profondo sud in violenti chiaroscuri che esaltano l'amicizia, l'amore, il sesso.
98663. Francesco Guccini. Così eravamo. Edizioni Giunti. Genere diari. Durata 214 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
L'andare a piedi, da casa a scuola, di un bambino alle medie, dove un tuo compagno, quello che portava la giacca color senape e di cui ricordi a stento il sorriso, muore all'improvviso e non vedrà nulla di tutto quanto è venuto dopo. La televisione, la città che cambia, la musica che farà venire voglia a tutti di ballare. L'andare in un giornale di provincia, di un giovane montanaro in cerca di lavoro, con una fame nera e un cinico capocronaca che ti scoraggia. L'andare notturno, alla stazione, di un redattore e di un pittore in cerca di una generosa prostituta da assoldare per sfidarsi in una gara di resistenza, che però è un cattivo scherzo che ti porti impresso nella mente. L'andare in tutte le balere, di un orchestrale a suonare fino all'alba, con un giornalista che ti tempesta di domande e vuole episodi piccanti da te che ora fai altro. L'andare in gita, alla domenica, di te giovane sottotenente in pausa dalle manovre di due capitani che simulano un rifugio antiatomico, senza accorgerti di un grande disastro che poteva cambiare un destino, anzi due. Francesco Guccini scrive con impietosa ironia cinque racconti che sono la Spoon River in prosa di un'intera giovinezza. Un romanzo di formazione scandito per quadri, come nel breve spazio di una canzone. Sono piccole storie sullo sfondo della grande storia, importanti proprio perché non illustri. Ciascuna di esse illumina un volto, un'atmosfera, un oggetto. Come il portacenere rosso, gadget di una famosa bibita pop, che il giovane sottotenente Guccini riceve in dono da una ragazza veneta, che grazie alla scrittura diventano prodigiose Madeleine per raccontare ciò che non è più. E ci riportano intatte le emozioni di una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l'Appennino e Modena, a cui oggi guardare con malinconia. Francesco Guccini è nato a Modena nel 1940 e vive a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Cantautore, poeta e scrittore, è un mito per generazioni di italiani. Per 20 anni, fino alla metà degli anni Ottanta, ha insegnato lingua italiana al Dickinson College di Bologna, scuola off-campus dell'Università della Pennsylvania. Ha esordito nella narrativa nel 1989 con Croniche epafaniche, per pubblicare poi Vacca ad un cane, 1993, Cittanova Blues, 2003, Tralumme scuro, 2019, Premio Selezione Campiello, Tre cene, 2022, che insieme sono i pannelli di un'autobiografia e un vasto omaggio letterario ai luoghi delle radici. Ha scritto anche molti altri racconti e romanzi che hanno avuto uno straordinario successo. Con Loriano Machiavelli ha pubblicato diversi gialli, da Macaroni, 1997, a Vola Golondrina, 2023, che hanno appassionato i lettori.
98688. 98695. Antonio Manzini. Il passato è un morto senza cadavere. Quattordicesimo libro della serie di Rocco Schiavone. Edizioni Sellerio. Genere romanzo poliziesco. Durata 932 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Quando viene chiamato su una strada di montagna, al vicequestore Rocco Schiavone basta uno sguardo per capire di trovarsi di fronte a una rottura del decimo di livello della sua personalissima classifica. Un ciclista, infatti, è stato vittima di un incidente. Il morto si chiama Paolo Sanna, un cinquantenne che da un po' di tempo abita in zona, ma che apparentemente nessuno conosce. Dai primi accertamenti risultano subito delle stranezze. Sanna era abbiente, se non addirittura ricco, ma senza occupazione. Nel tempo aveva cambiato periodicamente residenze in tutto il nord Italia. Sporadiche e superficiali amicizie, qualche amore senza conseguenze, parenti lontani e poco frequentati. Insomma, una specie di ectoplasma ai margini della società. A complicare le cose c'è il rebus del taccuino trovato nella sua abitazione. Una lista di nomi, sigle e numeri indecifrabili. Il quadro è quello di un uomo in fuga, ma una fuga lunga, senza fine, se non fosse stato per quell'urto in montagna. Per vederci chiaro bisogna indagare nel passato, andando il più a fondo possibile. Un passato che fa sprofondare il vicequestore di Aosta negli anni di gioventù di un gruppetto affiatato. Rocco vorrebbe procedere, come al solito, pesante come un pugno e sottile come uno stiletto, ma è di sottigliezza che ha soprattutto bisogno, anche perché si fa sempre più drammatico il timore per la scomparsa inspiegabile di una persona, una donna a cui qualcosa di intenso lo lega. In questa nuova avventura di Rocco Schiavone, Antonio Manzini alza il livello della riflessione sulla condizione umana. In una indagine fitta di tracce, figure e dettagli, movimentata, rigorosamente logica, Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore. Tra i suoi primi libri Sangue Marcio e La Giostra dei Criceti del 2007, ripubblicato da Sellerio nel 2017. Oltre alla serie con Rocco Schiavone, questa casa editrice ha pubblicato Sull'orlo del precipizio 2015, Ogni riferimento è puramente casuale
98695. Perrin Tripier, Le guerre preziose. Edizioni E.O. Genere romanzo. Durata 340 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Ossessionata dall'età dell'oro, della sua famiglia, una donna decide di passare tutta la vita nella grande casa della sua infanzia, un tempo piena di gioia. Un giorno o l'altro, tuttavia, dovrà pur affrontare il mondo esterno. Prima di scegliere definitivamente la quiete, ci trascina nel labirinto della sua memoria come un acquarellista, ordinando i ricordi a seconda delle stagioni. Cosa resta delle primavere, delle estati, degli autunni e degli inverni di una vita? Una saga familiare raccontata attraverso i ricordi e cadenzata dal sole dell'estate, del vento dell'autunno, della neve dell'inverno e dai pollini della primavera. Perrin Tripier, P-E-R-R-I-N-E, T-R-I-P-I-E-R, ha 24 anni.
98709. Piero Lotito, Di freccia e di gelo. Edizioni Mondadori. Genere romanzo. Durata 521 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Da quando è stato ritrovato, nel 1991, restituito in condizioni miracolose dai ghiacciai delle Alpi altoatesine, l'uomo del Similaun, comunemente conosciuto come Ötzi, è divenuto una fonte inesauribile di informazioni su com'era la vita 5 millenni fa, a pochi chilometri da noi. Ma un essere umano non è soltanto usi e abitudini. Gli è propria una sostanza immateriale più profonda, fatta di sogni, paure, desideri, rimpianti. In una parola, emozioni. Se oggi la mummia nella sua teca potesse parlarci di queste, esattamente come fa il suo corpo per i cibi ingeriti e le ferite subite, che cosa ci direbbe? È quanto immagina Piero Lotito, che Ötzi sveli la sua storia a quei visi che gli si affollano davanti. Dagli anni della giovinezza con il padre Urd e la madre Mael, alla sua formazione da cacciatore e ancora le sfide della natura, le insidie degli uomini, e poi il ritorno inaspettato di Yef, un amico di infanzia, e l'amore, improvviso e lacerante, per Alesh, una donna che non può avere, fino al tragico epilogo di una battuta di caccia e alla fuga dal villaggio. Maneggiando con sapienza gli attrezzi affilati della narrazione, Lotito combina una ricostruzione impeccabile della società protocivile con il racconto degli elementi senza tempo di ogni esistenza umana. Famiglia, rivalità, amicizia, vendetta e, sopra ogni cosa, l'amore. Facendoci rivivere con intensità e senza stereotipi un'avventura non poi così lontana da quella di tutti noi che millenni dopo calpestiamo forse con meno rispetto. Piero Lotito, giornalista professionista, vive e lavora a Milano. Ha pubblicato Intervista su Milano, La vita felice, 1997. I romanzi La notte di Emil Vrana, Edizioni San Paolo, 2000, e Il pugno immobile, Aragno, 2007. Nel 2022 è uscito Lo zio Aaron somigliava a Jean Gabin, Edizioni Ares. È anche autore di opere teatrali.
98711. Anne Pretin, Il salice della famiglia Bloom. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 986 minuti. Lettura di Giovanna Degli Esposti.
Olga è una madre e una nonna straordinaria, sempre pronta a tendere una mano verso gli altri. Per il suo 66esimo compleanno, la figlia e la nipote le fanno una sorpresa, un viaggio a Gisterburg dove la donna è cresciuta. Ma appena si rende conto di dove si trova, Olga vorrebbe fuggire. Quel viaggio, strappando i fili dello spazio, diventa un viaggio nel tempo. Olga è cresciuta insieme al nonno, un medico appassionato di botanica. È stato lui a spiegarle che l'abete rosso accelera la guarigione delle fratture, il salice abbassa la pressione, il cedro sconfigge le sensazioni di calore e tutto il verde del mondo può fare scudo dal malumore. Da lui ha imparato l'arte di ascoltare la terra, di percepirne il respiro. Lezioni preziose che hanno alimentato il suo amore per la vita e per gli altri. Ma allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha spazzato via tutto, lasciando ferite profonde. Oltre alla storia, che si è intrecciata la sua vita scolpendo nel destino, a Gisterburg Olga ha sepolto un segreto. Sua figlia e sua nipote non possono immaginarlo, ma riguarda anche loro e da vicino. Olga però pensa che non siano ancora pronte a scoprirlo. ma forse perché lei a non essere pronta a fare i conti con la verità. Dopo il successo delle Sorelle del Mare del Nord, esordio molto amato anche in Italia, arriva il nuovo attesissimo romanzo di Anne Prettin e supera le aspettative. L'autrice racconta la storia di tre donne cresciute in epoche diverse, ma unite da qualcosa di più forte. Questo perché le generazioni non sono solo il riflesso del tempo, ma anche lo specchio in cui possiamo rivedere noi stessi e ricordarci chi siamo, nonostante lo scorrere del tempo. E questo sarà vero finché gli esseri umani saranno capaci di amore, amore incondizionato. Anne Prettin. A-N-N-E-P-R-E-T-T-I-N. Nata ad Amburgo, ha studiato scienze politiche e sociologia a Friburgo, Amburgo e Bordeaux e lavora come giornalista freelance per diversi quotidiani. Ha vissuto con la famiglia in Nuova Zelanda.
98713. Maria Orugna, Un posto dove andare. Edizioni Ponte alle Grazie. Genere romanzo poliziesco. Durata 1048 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Sul sito di un'antica fortezza medievale viene ritrovato il cadavere di una giovane donna. Dall'abbigliamento pare una principessa venuta dai secoli bui. Un caso che si presenta fin da subito complicato per la tenente Valentina Redondo, anche perché la principessa non mostra alcun segno di violenza e stringe fra le mani una moneta cinquecentesca. Diventa difficile, stavolta, per la rigorosa Valentina e la sua squadra non smarrirsi nei meandri della storia, quando una moneta del tutto simile viene ritrovata addosso a un uomo annegato in una vicina palude e la vita della stessa tenente viene scossa dall'improvvisa comparsa dell'ex fidanzata del suo Oliver, tornata dall'India imbottita di misticismo orientale e integralismo ambientalista. Ancora una volta, Maria Orugna intreccia con abilità le indagini di Valentina e le vicende passate, che in questo caso vedono protagonista un assortito gruppo di archeologi, geologi, avventurieri, sino allo scioglimento in cui la magistrale costruzione si rivela. E ogni filo dell'ingarbugliata matassa conduce allo stupefacente finale. Un posto dove andare è la conferma del talento di una grande giallista. Per chi già la conosce, una felice occasione per rivedere all'opera l'irresistibile Valentina Redondo. Maria Orugna, M-A-R-I-A, O-R-U-N-A, Vigo, 1976, laureata in legge. Ha esercitato per 10 anni come avvocato. Nel 2013 pubblica il suo primo romanzo, La mano dell'archero. E nel 2015, con il successo internazionale de Il porto segreto, Ponte alle Grazie 2023, decide di dedicarsi interamente alla letteratura.
98714. Ribes Halley, Cuori fragili, Chemical Hearts, volume secondo. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere romanzo. Durata 979 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Lana e Seth sono fatti di grafite. Cuori fragili, se separati. Ma l'attrazione che li lega in modo indissolubile può renderli indistruttibili, come il materiale più resistente al mondo, il diamante. Dopo aver salvato Noah, rischiando il tutto e per tutto, si sono avvicinati come non mai. E adesso il loro rapporto è fatto di consuetudini e intimità che ancora devono imparare a conoscere. Ma questo nuovo equilibrio non è destinato a durare. Quando Lana vince il concorso e parte insieme a Seth per l'Africa, l'ennesimo pericolo può mettere a rischio il loro legame e la loro stessa vita. Cosa si nasconde dietro la Black Society? Seth è stato davvero sincero con lei. E lei è pronta ad affrontare delle importanti rivelazioni sul suo passato, le sue origini e la sua famiglia. Per arrivare al lieto fine, forse non basta sconfiggere i propri nemici e quelli delle persone che amiamo. Bisogna fare i conti con quello che abbiamo dentro. L'ultimo, attesissimo capitolo della serie Romantic Suspense Chemical Hearts, che ha già scalato le classifiche. Ribes Halli è un'autrice italiana nata nel 1998. Ha una laurea in scienze farmaceutiche e da sempre ama scrivere racconti e storie di ogni genere. È una divoratrice di serie TV e di fanfiction e ha iniziato a crearne una perché adora rimuginare sui suoi personaggi preferiti, reali o immaginari che siano. Con Sperling & Kaffer ha pubblicato la serie bestseller Dance of Balls
98717. Jang Eun-yoon, Dove si riparano i ricordi. Edizioni Garzanti. Genere romanzo. Durata 422 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Cosa faresti se fosse possibile cancellare il tuo ricordo più doloroso? Dalla cima della collina che sovrasta un piccolo paese della Corea spunta una casa isolata. Da fuori non ha nulla di insolito, ma al suo interno c'è una lavanderia speciale in cui è possibile lavar via anche le macchie che portiamo sul cuore. Ji Heun, la proprietaria, è lì ad aspettare con una teiera fumante. Fa accomodare chiunque entri e gli pone la stessa domanda. Hai un ricordo doloroso che vuoi cancellare? Perché lei ha il potere di farlo. Bisogna solo avere il coraggio di dar voce a quella sensazione, quel sentimento che non si possono proprio dimenticare. Così Jae Ha ricorda la propria infanzia, in cui spesso si è sentito abbandonato. Mentre Yeon Hee rivive una relazione che l'ha fatta soffrire. Ji Heun li ascolta con attenzione. E poi accade l'inaspettato. Jae Ha e Yeon Hee comprendono che non basta eliminare i brutti ricordi per ritrovare la felicità. Le cicatrici che quelle esperienze hanno lasciato fanno parte di loro. Ma con il tempo, da quelle cicatrici potrebbero sbocciare dei fiori. Così Jae Ha realizza che i genitori avevano buone intenzioni e Yeon Hee torna a credere nella magia dell'amore. La stessa Ji Heun capisce che deve smettere di nascondersi in un passato che non può cambiare. Tutti escono dal negozio più forti, sereni e consapevoli. Perché a volte guarire significa accettare il dolore. Significa amarsi nonostante gli errori commessi. Bisogna sorridere, anche quando gli abiti che portiamo sono macchiati, perché possono essere la tavolozza più bella del mondo. Il primo fenomeno editoriale che arriva dalla Corea. Finalmente esce in anteprima in Italia. 500.000 di copie vendute. Sempre al primo posto delle classifiche. Un libro rifugio a cui affidare il cuore. Jang Eun-yoon, J-U-G-E-U-N, Y-U-N, è una scrittrice coreana che vive, ama e crede nel potere delle storie.
98719. Sandra Milo, La strega bambina. Edizioni PM. Genere Diari. durata 149 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
In un solo giorno, il corso della tua esistenza cambia per sempre. E ti ritrovi a fare i conti con un passato ingombrante. È un tempo che non ti lascia modo di progettare il futuro. A quale domani può aspirare chi ha davanti a sé pochi mesi? Per una che si è sempre vissuta pienamente l'attimo presente, non è poi così importante proiettarsi in avanti. Eppure, guardando la linea della vita sulla mia mano destra, ho sempre pensato che sarei stata un'ultracentenaria. Sbagliavo. Ma non ho paura della morte. Sono serena. In pace con me stessa. Sandra Milo è stata un'icona del cinema italiano. In questa autobiografia sognante e fantasiosa si racconta senza filtri. Un ritratto inedito di se stessa e del mondo in cui ha vissuto. La sua infanzia povera, i figli, gli incontri, Federico Fellini, il suo amore imperativo, le cadute professionali ed esistenziali. Il cinema, il rapporto con il padre, la madre malata di cancro, il suo straordinario potere di seduzione che nasconde un'anima intensa, poetica. In questo libro dei sogni, quasi degli acquerelli, c'è tutto quello che ancora non sappiamo di lei. Non solo l'attrice, ma anche la donna e la madre. Il tutto sostenuto da una scrittura potente, spassosa, a tratti dolorosa, a tratti commovente. La forza che muove i fili della sua storia è l'amore, che fa da sfondo a un'intera esistenza. Così ne ho fatto incetta. Lo cerco sempre. Lo tengo vivo e brillante in me. Ed è sempre nell'amore che trovo pace, che individuo il senso di ogni cosa. 90 anni compiuti, prima di lasciarci, ma la freschezza di chi non ha mai avuto paura, di chi ha sempre vissuto trascinata nei più coinvolgenti gorghi della vita. Sandra Milo. Pseudonimo di Salvatrice Elena Greco. Nasce a Tunisi nel 1933. Attrice, cantante e conduttrice televisiva. È stata uno dei volti più noti del cinema italiano, grazie alla partecipazione a film come Il generale della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e soprattutto 8 e mezzo.
98720. Raffaela Edelbauer, Gli incommensurabili, edizioni Rizzoli, genere romanzo, durata 662 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Edifici a perdita d'occhio, ciminiere fumanti, carrozze che scampanellano impazzite su strade sterrate e un via vai incessante come un torrente in piena. Ecco Vienna il 30 luglio 1914, la prima guerra mondiale deflagra domani. Hans, stagliere tirolese di 17 anni, arrivato in città dopo un lungo viaggio, ha l'impressione di trovarsi a Babilonia. Abituato alla quiete della campagna e ai suoi silenzi, quel tumulto febbrile gli ruba il fiato. Convinto di avere un dono che gli permette di leggere talvolta i pensieri delle persone, è sbarcato nella grande capitale per incontrare una famosa psicanalista. Ed è proprio fuori dallo studio che stringe amicizia con Clara, laureanda in matematica con una tesi sui numeri incommensurabili, e Adam, giovane aristocratico destinato a combattere per il suo paese, nonché musicista per vocazione. Insieme a questi due ragazzi stravaganti e sognatori, Hans trascorre le successive 36 ore, una discesa in caduta libera nello spirito inquieto di una metropoli che oscilla fra ottimismo e catastrofismo, scandita da combattimenti a mani nude, bevute in locali sotterranei frequentati da ogni genere di umanità, cene con lo Stato Maggiore dell'Esercito, visioni psichedeliche, scontri fra nazionalisti e suffragette, concerti sulle note scandalose di Schoenberg. Raffaella Edelbauer, giovane ma già matura voce della letteratura contemporanea, affida al lettore una storia ricchissima. Raffaella Edelbauer, R-A-P-H-A-E-L-A, E-D-E-L-B-A-U-E-R, è nata a Vienna nel 1990 ed è cresciuta nella Bassa Austria, dove ha compiuto studi linguistici e filosofici. È considerata una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea in lingua tedesca. Vincitrice di numerosi premi letterari, ha esordito nella narrativa con La Terra Liquida, Rizzoli 2023. Il suo secondo romanzo, Dave, le è valso l'Österreichischer Buchpreis.
98727. Fabiola di Sotto, cucina vegetale da paura. Edizioni Vallardi. Genere economia domestica. Durata 236 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Sapevi che con i legumi si può fare di tutto, dalla crema al cioccolato alle meringhe, dalle polpette all'irresistibile focaccia? E che con soli ingredienti veg puoi preparare una cena gourmet, ma anche piatti veloci e completi per tutta la famiglia, senza rinunciare alla bontà della tradizione? Dalla mamma veg, tra le più amate del web, un libro completo e golosissimo all'insegna del gusto 100% vegetale e con tante opzioni senza glutine per navigare non solo colazione, pranzo e cena, ma anche le occasioni speciali. Fabiola di Sotto. Romana di nascita e mamma di due bambini, è cresciuta nella ristorazione ed è legata al mondo della cucina vegetale dal 2011. Seguitissima sui social con il profilo @FabiolaVegMami, ha creato un perfetto mix tra le conoscenze acquisite sul campo e il suo stile di vita alimentare.
98738. Megan Maxwell, Un amore ad alta quota. Edizioni 360. Genere romanzo. Durata 886 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Carol è una ballerina italo-spagnola che vive a Londra. Eccentrica e piena di energia, tra la danza, la famiglia e il rifugio per cani in cui lavora, la sua vita gira come una trottola. Il suo sogno, però, è tornare a lavorare come assistente di volo, e l'opportunità si presenta quando Lola, la sua migliore amica, le fa conoscere il fratello Daryl, pilota di una famosa compagnia aerea. Grazie allo stile che lo contraddistingue e ai suoi modi raffinati ed eleganti, Daryl fa strage di cuori ovunque vada. Ma quando alla festa di sua sorella Lola conosce Carol, succede qualcosa di inaspettato per lui. Con i capelli metà bianchi e metà rosa raccolti in due codini, appena uscita dalle prove di danza, Carol, pur diversissima dalle ragazze che è solito frequentare, lo conquista all'istante. Per tutta la serata Daryl non riesce a toglierle gli occhi di dosso. Così, quando Carol deve andare a Venezia per alcune questioni familiari, Daryl si offre di accompagnarla su un volo pilotato da lui. Megan Maxwell, MEGANMAXWELL, è considerata in Spagna la regina della narrativa rosa. I suoi libri, tutti bestseller, rimangono in vetta alle classifiche per mesi e hanno conquistato numerosissimi premi. The Megan Maxwell, 360, ha già pubblicato Il mio destino sei tu, Volevo tanto che fossi tu.
98741.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.